Gentili signore, egregi signori, stimati clienti, grazie Walter per la gentile introduzione. Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza telefonica di oggi. Mi chiamo Sandro Merino e sono il Chief Investment Officer della Banca Claire e della Banca di Stato del Cantone Basilea Città. Prima di affrontare il tema all'ordine del giorno, vorrei darvi alcune informazioni generali. I file audio di questa conferenza telefonica e di quelle che terremo prossimamente saranno disponibili insieme alla relativa trascrizione sul sito web della Banca Claire, ossia su claire.ch. Su questo sito potete trovare anche diverse informazioni utili, come ad esempio gli orari di apertura aggiornati degli uffici bancari e le modalità per contattare il vostro consulente, ossia telefonicamente, via email e ora anche tramite videoconsulenza. A questo proposito potete mettervi d'accordo direttamente con il vostro consulente personale. Nella conferenza telefonica di oggi vorrei soffermarmi soprattutto sulle conseguenze economiche della pandemia e su quanto sta accadendo sui mercati finanziari. In particolare vorrei esaminare le ripercussioni sui mandati di gestione patrimoniale e sulle soluzioni di investimento della Banca Claire. Queste strategie di investimento sono gestite dal mio team sotto la mia direzione. Per prima cosa vorrei sottolineare che anche in questo momento di crisi, anche per noi che operiamo nell'ambito della gestione patrimoniale, la salute delle persone è la priorità assoluta e siamo estremamente colpiti dalla grave tragedia umana causata dall'epidemia. Desideriamo esprimere il nostro più profondo rispetto nei confronti di medici e infermieri e di tutti gli altri operatori che si impegnano personalmente e con coraggio per alleviare le sofferenze della popolazione. Sono inoltre fiero che anche la Banca Claire partecipi attivamente al programma di sostegno nazionale erogando crediti alle piccole e medie imprese. A livello nazionale, il volume dei crediti, soprattutto per importi inferiori a 500.000 franchi svizzeri, è già salito a circa 16 miliardi di franchi. Passo adesso a un resoconto sull'evoluzione della pandemia. Dall'ultima conferenza telefonica del 9 aprile, il numero di casi registrati nel mondo ha superato oggi i 2 milioni. Da 2 settimane a questa parte, gli Stati Uniti sono diventati il nuovo epicentro della pandemia. Nei giorni e nelle settimane a venire, i governi europei concederanno i primi allentamenti delle misure restrittive. In Svizzera in particolare, oggi il Consiglio federale ha presentato durante una conferenza stampa la strategia che intende adottare in una prima fase di normalizzazione. Come probabilmente avrete già sentito, il Consiglio federale ha comunicato 3 date quando saranno adottate diverse nuove misure. Il 27 aprile potranno riaprire i parrucchieri, i saloni di massaggio, gli studi di tatuaggio e i centri estetici, anche i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio e i fiorai. Non saranno inoltre, a partire dal 27 aprile, più soggetti al divieto di esercizio le strutture aperte al pubblico senza un servizio al cliente, quali gli impianti di autolavaggio self-service. Il 27 aprile saranno inoltre elevate le restrizioni dell'offerta nei negozi di generi alimentari, che potranno nuovamente vendere anche gli articoli esposti che non rientrano tra i beni di prima necessità. L'11 maggio, poi, a partire dall'11 maggio, è prevista la riapertura delle scuole dell'obbligo, di tutti i negozi e dei mercati. Il Consiglio federale deciderà in merito nella seduta del 29 aprile. L'8 giugno è prevista la ripresa delle attività presenziali nelle scuole medie superiori, professionali e universitarie. Potranno anche riaprire strutture ricreative e per il tempo libero, quali i musei, le biblioteche, i giardini botanici e zoologici. Potrà inoltre essere allentato il divieto di assembramento. I dettagli di questa terza fase saranno stabiliti nella seduta del 27 maggio. È chiaro che tutte queste misure dipendono dalla stabilità del numero delle infezioni, cioè questa strategia potrà essere solo implementata se, nonostante questi alleggerimenti, alleviamenti, i numeri delle infezioni restano stabili, almeno stabili. Adesso lascio però la situazione in Svizzera e cerco di presentare un riassunto sull'evoluzione della pandemia su scala globale. Passo prima alla Cina e ad altri paesi asiatici. Finora in diversi paesi asiatici come Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan si è riusciti a impedire un nuovo aumento dei casi di infezione, vale a dire una seconda ondata epidemica, nonostante l'allentamento significativo delle misure di quarantena. Taiwan, Corea del Sud e Giappone nel complesso contano meno di 500 decessi. Anche nei paesi asiatici con un'economia più debole, il numero di vittime da coronavirus registrate è molto più basso rispetto a quello dei paesi europei, con una popolazione analoga. Nelle Filippine, per, ad esempio, il dato si attesta all'incirca a 350 vittime, sebbene il paese conti circa 100 milioni di abitanti, ossia poco meno della popolazione di Italia e Spagna messe insieme. Certo, non sempre è possibile confrontare direttamente i dati ufficiali dei diversi paesi e bisogna guardarsi bene dal trarre conclusioni affrettate, ma è pur vero che analizzando scientificamente la pandemia possiamo ricavare elementi utili per capire come proteggere la popolazione in maniera ottimale. Finora sembra che l'Asia sia riuscita a combattere efficacemente il coronavirus, benché rimangano dubbi sui dati ufficiali, ad esempio su quelli cinesi. Sembra che molte regioni del continente stiano proseguendo lungo la strada verso la normalizzazione economica, nonostante questi dubbi sui dati. Passo adesso all'Europa. In Europa, l'Austria e la Danimarca sono entrate già questa settimana in una nuova fase, che prevede la ripartenza di alcune attività economiche. La Danimarca, ad esempio, ha già riaperto asili nido, scuole materne ed elementari. In Germania e in Italia si dovrà attendere almeno fino all'inizio di maggio, prima di vedere allentamenti specifici delle restrizioni. Per contro, in Svezia e nei Paesi Bassi, dove i governi avevano esitato a lungo prima di introdurre severe misure di quarantena, si è osservato un aumento considerevole dei decessi. Nei Paesi Bassi si contano ormai più di 3.300 vittime, grosso modo come in tutta la Germania. In Francia e Gran Bretagna, invece, le rigide misure restrittive dovranno restare in vigore ancora per diverso tempo. Il numero di nuovi casi è infatti ancora troppo elevato e diminuisce solo lentamente. Lunedì, il presidente francese Macron ha prorogato il lockdown fino all'11 maggio. Almeno. Nel complesso, l'Europa presenta un quadro variato e bisognerà attendere probabilmente fino a fine maggio prima di vedere ovunque un netto miglioramento della situazione. In particolare, i confini e il traffico aereo in Europa saranno soggetti ancora per molto tempo a severe restrizioni. Passo adesso agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, ormai quasi 650.000 persone sono risultate positive al Covid-19 e oltre 30.000 sono morte per la polmonite causata dal virus. Entro l'inizio di maggio il numero di casi registrati negli Stati Uniti supererà il milione e la conta delle vittime salirà ad oltre 40.000 almeno. Nel frattempo aumentano le critiche dei governatori dei singoli stati dell'Unione Americana nei confronti di Donald Trump e del suo modo di gestire la crisi. Almeno 9 stati, tra cui New York, la California e la Pennsylvania, si sono riservati di attuare le misure di allentamento annunciate dal presidente solo se non comporteranno pericoli per la salute pubblica. Negli Stati Uniti ad oggi il coronavirus miete ancora più di 2.000 vittime al giorno. Considerando l'andamento dell'epidemia, il paese sta attraversando la stessa fase in cui si trovava l'Italia circa un mese fa, quando il numero dei decessi aveva finalmente raggiunto il picco. Pertanto è assai difficile ipotizzare che il paese possa avviarsi responsabilmente sulla strada della normalizzazione prima dell'inizio di giugno. Una prospettiva ben diversa da quella del presidente americano che in questi giorni sta di nuovo alimentando false speranze. Dal punto di vista globale, la pandemia sta attraversando proprio ora la fase più acuta, Rimane però fondata la speranza che entro la metà di giugno gran parte del mondo possa tornare a una relativa normalità. Dopo l'Asia sarà dunque l'Europa ad osare i primi passi in questa direzione, in maniera graduale e ponderata. Tutte queste misure, di allentamento naturalmente dipendono molto dalla decrescita continua dei numeri delle infezioni e dalla capacità di evitare, un nuovo rialzo esponenziale dei casi. Questo naturalmente è un'incognita molto importante e anche un'incognita che avrà un grande impatto sull'andamento dei mercati finanziari. Dunque il rischio e l'incertezza resteranno ancora elevati nelle prossime settimane. Saranno settimane molto decisive per l'andamento di questa crisi globale. Passo adesso alla discussione delle perdite sui mercati azionari e alle valute. Dall'ultima conferenza telefonica, i mercati azionari sono rimasti sostanzialmente stabili in aprile. In aprile, infatti, hanno registrato una crescita complessiva compresa tra il 2 e il 6%. Nel mese corrente, il mercato azionario svizzero ha finora guadagnato poco rispetto alle azioni statunitensi e a quelle dei paesi emergenti. D'altra parte, però, il mercato svizzero ha perso molto meno nel mese di marzo. Per ora, dall'inizio dell'anno, l'indice azionario svizzero SMI ha lasciato sul terreno circa l'11%, mentre i mercati azionari americani circa il 16%, gli indici globali europei circa il 24% e le azioni cinesi solo circa il 7%. La situazione sui mercati finanziari quindi è migliorata di poco rispetto alla scorsa settimana, quando ne abbiamo parlato durante la conferenza telefonica del 9 aprile. Anche il cambio di valuta franco verso euro e franco svizzero verso dollaro non ha subito grandi variazioni rispetto a una settimana fa. Passo adesso a una discussione delle conseguenze per la crescita economica globale. Nell'ultima conferenza telefonica del 9 aprile ho illustrato le conseguenze che la recessione economica produrrà, verosimilmente a livello di debito pubblico e disoccupazione per vari paesi, tra i cui l'Italia, la Germania e la Svizzera. È ormai chiaro che le ripercussioni nei vari paesi e anche all'interno dell'Europa saranno decisamente diverse. Nella conferenza telefonica di oggi vorrei esaminare le prospettive di crescita economica per questo anno e l'anno successivo, il 2021. A questo proposito, martedì scorso, il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato le sue previsioni di crescita economica globali. Per inquadrare la situazione, desidero partire da queste cifre che hanno colto molta attenzione durante questa settimana. Considerata la situazione attuale, è normale che il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, preveda ripercussioni sulla performance economica globale decisamente più pesanti di quelle prodotte dalla crisi finanziaria del 2008-2009. Il Fondo Monetario Internazionale stima che la performance economica globale reale, cioè il PIL globale, un valore approssimato che si calcola sommando i singoli prodotti nazionali lordi, calerà del 3% nel 2020 per poi risalire del 5,8% nel 2021. Prima della crisi legata al coronavirus, ci si aspettava che l'economia mondiale nel biennio 2020 e 2021 avrebbe registrato una crescita reale pari a circa il 3% all'anno. Dunque, da una crescita di 3% all'anno siamo passati a un calo del 3% in questo anno e poi una ripresa del 5,8% nell'anno prossimo. Se si parte da una performance economica globale di circa 90.000 miliardi di dollari per il 2019, si calcola che nel corso dei successivi 2 anni la pandemia genererà conseguenze economiche, cioè costi, per un totale di circa 9.000 miliardi di dollari, ovvero poco più della performance economica registrata nel 2019 dalla Germania e dal Giappone espressa in dollari americani, cioè ovvero Durante i prossimi 2 anni, a causa della crisi del coronavirus, perderemo la performance economica che la Germania e il Giappone insieme producono nel corso di un anno. Questo, diciamo, è una cifra abbastanza impressionante che è stata data dal Fondo Monetario Internazionale come costo di questa crisi sanitaria ed economica. Questo dato naturalmente dimostra che senza le misure di sostegno statali dell'ordine necessariamente di migliaia di miliardi per compensare il costo economico, non sarebbe possibile evitare una crisi economica globale con profonde conseguenze sociali e probabilmente anche politiche. Il Fondo Monetario Internazionale formula una previsione di crescita anche per la Svizzera. Nel 2020 la recessione comporterà un calo del PIL reale pari al 5%, 5% circa, mentre la ripresa nell'anno prossimo, 2021, è stimata intorno al 4%. La Svizzera pertanto risulterebbe meno penalizzata rispetto ai paesi europei confinanti. Stando alle cifre, tuttavia, anche per la Svizzera i costi legati all'epidemia si aggireranno pur sempre attorno ai 70-80 miliardi di franchi. Il programma di sostegno nazionale finora mi sembra che costi circa 40-42 miliardi di franchi svizzeri. Il costo calcolato da questa stima macroeconomica dunque dice che sarà di più, sarà forse anche il doppio, 70-80 invece dei 40 previsti finora. È dunque probabile che la Confederazione dovrà stanziare ulteriori fondi per mitigare le conseguenze della recessione, magari con un successivo programma di investimenti che sarà proposto dopo il programma di primo sostegno. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, anche gli altri paesi industrializzati dell'Unione Europea e gli Stati Uniti subiranno nel 2020 un calo della performance economica compreso tra il 5 e il 9%, a seconda del paese. Sempre secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, l'India e la Cina, che saranno tra i pochi paesi a registrare una crescita positiva, ma molto modesta nel 2020, metteranno a segno rispettivamente un 1,9%, cioè circa 2% per l'India, e circa 1% per la Cina, cioè questa è la crescita che nonostante tutto si prevede in questo anno per questi due paesi. Nel 2009, durante la crisi bancaria e la conseguente crisi economica globale innescata nel 2008, non si verificò un crollo dell'economia mondiale nel suo complesso, bensì una semplice stagnazione. Solo negli anni 30 del secolo scorso, all'epoca della Grande Depressione, la performance economica subì un crollo del 10% circa in un solo anno, questo a livello globale, un dato ancora molto più negativo di quello odierno, a conseguenza della crisi, del coronavirus. Alla luce di questi sviluppi, anche il Fondo Monetario Internazionale mette sul piatto 1.000 miliardi di dollari sotto forma di crediti che andranno a sostenere soprattutto le economie più deboli. Anche questo è diciamo, un rischio latente di questa crisi economica che paesi più deboli, paesi nell'America Latina o anche paesi in Asia o in altre regioni con economie più deboli, potrebbero avere diciamo, delle bancarotte statali che comprometterebbero anche naturalmente l'andamento delle economie dei paesi più industrializzati. Dunque questi fondi del Fondo Monetario Internazionale serviranno e forse non basteranno, saranno forse aumentati per sostenere anche altre economie meno industrializzate, per mantenere una domanda globale sufficiente a non compromettere l'andamento anche di tutte le altre economie più industrializzate. Adesso vorrei discutere le ripercussioni sulle nostre strategie di investimento. La correzione operata sui mercati azionari mondiali ha lasciato tracce anche nelle nostre strategie di investimento. Indicativamente, al 15 aprile si registravano le perdite seguenti da inizio anno. Do le cifre per le strategie più, diffuse, cioè la strategia di rendimento, la strategia bilanciata e la strategia di crescita, che sono implementate con quote in titoli azionari diversi, cioè la strategia di rendimento dall'inizio dell'anno perde circa un 4,5%, contenendo una quota in titoli azionari di circa un quarto. La strategia bilanciata, che contiene circa la metà in titoli azionari, perde di più, perde circa il 7,5% con una quota in titoli azionari di circa il 50%. E la strategia di crescita con una quota in titoli azionari di circa il 75%, cioè tre quarti in titoli azionari, perde attualmente fino a ieri circa un 10%. Queste sono le cifre per le tre strategie più diffuse, più adottate dai nostri clienti. La situazione quindi è migliorata ancora un po' rispetto all'ultima conferenza telefonica del 9 aprile, ma solo in modo marginale. Come ci aspettavamo, anche le differenze di rendimento fra le strategie di investimento tradizionali e quelle improntate allo sviluppo sostenibile rimangono molto ridotte, e questo ci induce a continuare a raccomandare strategie allo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni sul vostro deposito personale, potete naturalmente rivolgervi ai vostri consulenti. Adesso passo alle raccomandazioni in merito alle azioni delle singole imprese. Anche se in questa sede purtroppo non posso discutere in modo approfondito le azioni delle singole imprese, no, abbiamo in questi giorni eseguito uno screening sistematico del mercato azionario svizzero e con il supporto dei nostri analisti abbiamo allestito un elenco di raccomandazioni per le azioni delle imprese svizzere. Dunque abbiamo trovato circa 11 nomi, 11 imprese, 11 titoli azionari dove con vari profili di rischio, nonostante tutto, riteniamo che ci siano adesso delle opportunità di acquisto. I risultati sono disponibili dall'ultimo martedì e da martedì scorso, e se desiderate vedere questo studio, ottenere questo studio, il vostro consulente sarà lieto di farvi avere la documentazione. Adesso passo già alle conclusioni. Nonostante la situazione sia ancora per certi versi drammatica, lo scenario di una ripresa economica nella seconda metà dell'anno rimane realistico. Molto dipenderà dalle prossime settimane, dove si vedrà se questi alleggerimenti delle misure di quarantena saranno compatibili con una stabilità, della crescita del numero delle nuove infezioni. Mi auguro che alla conferenza telefonica della prossima settimana potremo disporre di maggiori informazioni per capire come sarà il ritorno alla normalità dopo il lockdown e come si svilupperanno ulteriormente i numeri rispetto alla pandemia. Vi ringrazio adesso per aver partecipato alla conferenza e spero che le mie spiegazioni vi siano state utili. Come anticipato, avete adesso la possibilità di pormi direttamente le vostre domande. Grazie mille per adesso.